È orario?
Ah, beh, allora comincio. Visto che è orario, cominciamo puntuali. Allora, intanto mi presento. Mi chiamo Henry De Luca. Sono nato a Napoli nella metà del secolo scorso. E siccome la metà in cui non c'ero è stata abbastanza ingombrante, il 1900 è stato un secolo abbastanza impegnativo per la storia dell'umanità, forse il più catastrofico, anche il più poetico, il più carcerario, insomma è stato un secolo ingombrante. Allora, per niente breve, non so chi se, quale ubriaco l'ha visto breve, insomma, ma passa per essere un secolo breve. Si vede che non ne avevano avuto abbastanza di 1900. E dunque, siccome quella parte, la prima metà in cui non c'ero, è stata così presente nella vita dei superstiti, dei genitori, degli zii, dei nonni, della città che mi aveva preceduto, beh, quella storia è passata attraverso di loro e si è, ha infettato la vita di quelli venuti dopo. La loro educazione sentimentale, il loro modo di avere a che fare con il proprio tempo e il mondo intorno. Dunque sono stato uno che si è creduto contemporaneo anche della metà in cui non c'era. Di dover essere, si è creduto, ha creduto necessario conoscerla bene, saperla, poterla citare in giudizio, poter citare in giudizio la storia. Beh, una bella pretesa per uno arrivato dopo che insomma non ci poteva intervenire, non poteva correggere il passato, né poteva trasferirsi un momento. Insomma, qualche gesto di riparazione si può fare. A me, per esempio, è venuto in mente che potevo imparare lo Yiddish, la lingua di quelli sterminati, la lingua parlata da 11 milioni di ebrei dell'Europa orientale, fino a prima della guerra, e poi una lingua completamente cancellata, una lingua ammutolita, oltre che incenerita, ammutolita. Ecco, poteva fare, uno venuto dopo poteva fare quello, imparare lo Yiddish, rimuovere le labbra di una lingua estinta, una lingua bruciata, rifarla ripartire da un balbettio lontano. Credo alla resurrezione delle lingue, mentre non credo alla resurrezione dei corpi. Non sono credente, quindi non credo che ci riabbracceremo più dopo questo frattempo in cui siamo qui tutti contemporanei. Non credo che ci ricapiterà più, però le lingue riescono, ce la fanno, possono risorgere. Per completare questa presentazione, il mio nome dipende da una nonna americana, e lei si chiamava Ruby Hammond, venne in Italia all'inizio del secolo scorso, sposò un napoletano e mise dei nomi stranieri ai suoi figli, e io porto il nome di uno zio che si chiamava Harry con le H e le Y. E quando è capitato a me ho semplificato, insomma, questa abbondanza di caratteri esotici. Una mia storia è piazzata in Napoli, allora succede a me di accorgermi che i personaggi di quella storia sono delle comparse e che il protagonista è il luogo, che quello è il posto. Che quel posto si prende, insomma, tutto il campo. Succede così per me. Quel luogo è schiacciante. Lo era anche fisicamente. In quell'Italia di allora era la città che aveva la massima densità abitativa. Napoli, una delle rare città in cui, di grandi città d'Italia, che ha questa stranezza, che il suo centro è ancora abitato dal popolo. Non sono riusciti a mandarlo via, a infilarci dentro, insomma, a forza di boutique e di abiti, di boutique di abiti, insomma, farlo diventare un posto tipico, insomma, caratteristico per turisti. sono rimasti tutti quanti là al centro. Ci hanno provato, ma insomma Napoli è una città che ha resistito, il cui popolo ha resistito a quella naturale espulsione che avviene dai centri storici. Dunque, visto che quel posto è decisivo per me, voglio parlare un po' di quello. Napoli, che nome poco originale per una città. Vuol dire semplicemente città nuova, Neapolis. Non tenevano niente di meglio da inventarsi i greci quando sono passati di lì. Hanno detto questo. Come la vogliamo chiamare? Ma sembra che mo stiamo facendo una cosa nuova, la chiamiamo una città nuova, che è un nome abbastanza comune di città, no? Villeneuve, Newtown, Neustadt, Novigorod, nome nuovo, comune di città, insomma è molto più significativo e ripetibile un nome come Busto Arsizio, non vanta succursali in giro per il mondo. E allora, visto che era un nome, un luogo abbastanza anonimo, i suoi hanno cercato di renderlo un po' più specifico. Allora si sono sbizzarriti nelle definizioni. Uno, un poeta, Bovio, ha detto: «Chiste o paese do sole?» Il paese del sole, ma... è un punto di vista, insomma, però è il punto di vista di quelli che hanno la casa affacciata sul lungomare, quelli che hanno la prima linea delle case. Quello è un buon punto di vista, insomma, si vede che Bovi abitava a vista del mare, insomma, stava nella prima linea. Ma tutti quelli che stanno nelle case indietro, insomma, in quelle case insaccate dentro i vicoli stretti, beh, lì il sole non c'entra neanche coi carabinieri a Ferragosto. Lì c'è un umido e un fresco perpetuo. Da noi all'epoca, insomma, il mese di febbraio era il nome di un'epidemia che si portava via i vecchietti, si portava via le famiglie che si riscaldavano dentro i bassi con i bracieri, insomma, che si asfissiavano dentro in questo modo. Il freddo era una condanna, insomma, senza attenuanti. Era una città fredda, ma quello dice: «Chiste o paese do sole?» Vabbè. Insiste, dice: «Chiste o paese a do tutte parole, so dolce o so amare, so sempre parola di amore». Insiste. Con tutte quelle grida che sentivo io per strada, all'anime chiede morta, sangue, pozzito... Tutte quelle ingiurie che sanguinose che poi venivano alle mani sono sempre parole d'amore. E poi, insomma, il bisogno di appiccicarci qualche definizione è proseguito, sempre sotto la specie esaltazione turistica del luogo, insomma, questa cartolineria. Un po' si è smarcato da questa cartolineria. Pino Daniele con Napoli è tira fuori un elenco di possibilità di Napoli è. Napoli è la voce di creature, eccetera, eccetera. Non ve la cito e non ve la canto. Insomma, su quella città si sono ammucchiati, astrati i commenti, le definizioni, gli insulti, gli elogi, e tutti insieme formano un concime, un guano, un concime di predicati che si sono sovrapposti e che hanno ridotto e sono diventati poi il concime di una leggenda. Quella città è leggendaria. Le cose che succedono là dentro rimbombano lontano, rimbombano altrove. Anche questa piccola e ultima miseria della spazzatura, insomma, circolava in giro per il mondo e ci sono stati perfino dei viaggi turistici che sono venuti a fotografare la specialità. Chiedevano le colonne di turisti che si sono, che si, quelli arditi, diciamo, quelli non avevano disdetto la visita, chiedevano di andare a riprendere esattamente i cumuli, visto che c'erano, insomma. È una città leggendaria per questo. Ma insomma, insomma, noi che siamo praticanti di scalate, di rocce, di alpinismo, diciamo, sappiamo che la roccia ha delle cambia pelle. Certe volte la stessa roccia, non i vari, cambia pelle, consistenza, noi la chiamiamo aderenza nel gergo. Più aderente, meno aderente, dipende dal vento. Per esempio il vento di sud la rende abbastanza sdrucciola, scivolosa, il vento di nord la rende bella, secca, porosa, adatta alla presa. Ecco, su Napoli, come superficie, insomma, tutti questi predicati hanno fatto poca aderenza, sono scivolati via. Non riescono a consistere, insomma, a detenere, a fare presa su quel luogo. Si spaccia con una certa convinzione, si spaccia il sostantivo napoletanità. Qualcosa di inesistente, una faccenda buona per turisti, insomma, come si mette un po', si ficcare un poco d'aria di Forcella dentro una bottiglia e venderla per strada, ecco, aria di Napoli, quella è la napoletanità, insomma, una confezione per ricordo per turisti. Non esiste nessun predicato che la esaurisca, insomma, o che la inchiodi. È un luogo piazzato al centro del Mediterraneo. E questo le ha fatto avere il dubbio vantaggio di avere subito il più gran numero di bombardamenti aerei durante la Seconda Guerra Mondiale e subito dopo il dubbio onore di essere diventata la capitale della NATO nel Mediterraneo, la sede della Sesta Flotta degli Stati Uniti, portaerei e squadra navale annessa. Migliaia di soldati americani piazzati lì, in città, che venivano a scaricare la loro astinenza alcolica e sessuale nelle strade. In quelle circostanze la città apparteneva a loro, era extraterritoriale, non apparteneva all'Italia. Qualunque reato avessero commesso, ne rispondevano alla magistratura militare americana e non a quella nostra. Quando racconto una cosa del genere a uno straniero, che ne so, a un francese, a uno spagnolo, pensano che qualcuno deve avere alzato il gomito, insomma, qualcuno, cioè, qualcuno è ubriaco, che io di solito, insomma, è più probabile che sia io l'ubriaco. Sì, raccontare oggi queste cose sembra di essere, però, insomma, noi siamo un paese che abbiamo sempre saputo di essere servizievoli se non servili. In questo caso, insomma, Napoli era una servitù, una servitù straniera. Dunque, quella città è una città che aveva queste caratteristiche in quel dopoguerra di poter servire da retroterra di quei militari americani e quindi quella in mancanza di meglio. Si sarebbero, insomma, quella era una fonte di reddito illegale naturalmente, come tutte le, ma che rendeva quel luogo un luogo simile a altri grandi bordelli per truppe straniere in libera uscita. Napoli a quell'epoca, insomma, poteva essere simile a Saigon o Manila, insomma, i posti dove retroterra di grandi svuotamenti di vesciche di soldati stranieri. Il luogo, oltre ad avere queste caratteristiche geografiche che lo hanno reso così attraente, insomma, centrale nel Mediterraneo, aveva anche Aveva anche una delle caratteristiche sue, insomma, inesorabili, quella di essere un luogo sismico. Nessuna generazione è rimasta senza una scossa di terremoto, senza uno sfratto esecutivo, senza essere stata afferrata e presa per la collottola e spedita in strada, insomma, a completare, a svolgere in giro di pochi istanti, insomma, una seduta, un'assemblea plenaria. E io ho avuto il caso, insomma, di partecipare a uno di questi terremoti. Era l'autunno dell'80. Venivo già da un altro terremoto, insomma, da quello in questa città. All'epoca ero a Torino, ero un operaio in fabbrica e ho fatto per molti anni il mestiere di operaio e in quell'epoca mi trovavo a Torino. Ho partecipato all'ultima lotta dell'autunno dell'80, quella dell'ottobre dell'80, insomma, quella contro l'espulsione di decine di migliaia. Quella lotta che è durata 37 o 38 giorni, notti, insomma, ma allora non le contavo, insomma, adesso so che sono così, ma insomma, allora mi sembrava un tempo senza fine, giorni e notti a presidiare quella fabbrica. Allora venivo da quel terremoto, insomma, da quella espulsione, e mi sono trovato a Napoli, era una domenica, e mi sono trovato lì una domenica di novembre, ero andato a trovare la famiglia. E così mi sono trovato a imbracciare, a prendere al volo il mio nipotino e scendere quelle scale che per 1 minuto e 20 secondi continuavano a muoversi. Insomma, abbiamo avuto il tempo di arrivare in strada e vedere anche ancora tutto si muoveva intorno. Era il terremoto dell'autunno dell'80. Allora appunto venivo da Torino dove facevo il mestiere più antico del mondo, quello maschile, la variante maschile. La variante maschile, sì, quella la variante maschile è quella dell'operaio che vende il proprio corpo, la propria forza lavoro per salario. Conservavamo poche parti del corpo illese, diciamo. E quella città è questo, è una città che si scuote continuamente, che trasmette alla sua gente questa tarantella. Noi abbiamo praticato, insomma, inventato, eseguito la tarantella perché è quella del suolo, è a imitazione di quello che succede con la terra è ballerina e quelli che fanno la tarantella imitano il terremoto, il salto della terra sotto i loro piedi. Oltre a quello c'era anche il vulcano, perché insomma il terremoto è uno ce l'hanno tutti, nel meridione ci voleva qualcosa di più significativo, insomma, per completare il luogo. E così il vulcano. Il vulcano sta lì, piantato a oriente della città e piantato dentro i sonni di ciascun napoletano. Ciascun napoletano messo in una stanza chiusa in città sa dove si trova il Vesuvio. Mio padre orientava anche i suoi sogni, molti napoletani hanno orientato i loro sogni nei confronti verso il Vesuvio. Mio padre appunto pretendeva di piazzare il suo letto, piazzava il suo letto con i piedi al Vesuvio, perché così era già pronto per la direzione opposta. Era una scaramanzia, un'usanza, insomma, si diceva, aveva questo significato. Il Vesuvio, a differenza dell'Etna, è stato un vulcano catastrofico. Però è un vulcano che l'ultima sua manifestazione, quella dell'aprile del 44, quella è stata invece solamente pirotecnica, solamente pittoresca, solamente un colore rosso di notte e molta cenere da spalare via dai tetti prima che finissero di crollare, perché la cenere che sembra così leggera invece è pesantissima e bastano pochi centimetri per sfondare i solai, va scopata via. La cenere rischia di essere peggio del bombardamento, insomma, se non la si porta via fa cadere, fa crollare i solai. Ecco, il Vesuvio, insomma, nell'aprile del 44 non se la sentì di essere catastrofico, insomma, di aggiungere anche la sua efficacia alla distruzione precedente, quindi si limitò a una manifestazione di pirotecnica come una specie di saluto alla guerra, congedo dalla guerra. Quella città, appunto, è caratterizzata da questo, dalla precarietà. Ognuno di noi sa che può essere sfrattato in ogni momento da quel suolo. Il bradisismo stesso, insomma, ti dà l'idea di che quel suolo sia un corpo vivo, che si solleva e si abbassa come un respiro gigantesco piantato là sotto. Ecco, quel suolo è vivo. Non ci puoi piantare sopra la tua permanenza, la tua abitazione fissa, insomma, la tua certezza abitativa, il tuo desiderio di possesso viene mitigato. Noi abbiamo il verbo tenere al posto del verbo avere. A Napoli si usa così, si usa dire tenere anziché avere, ma perché avere è un verbo legale, autoritario, insomma, io ho, è un verbo di possesso sicuro, garantito per legge. Tenere no. Tenere una cosa che mo la tieni e poi non la tieni più, se ne catta ne esce di mano, insomma, perché ti può essere scippata da sotto continuamente, se ne può andare. Non sei certo di quel possesso. E poi quella città, ecco, è nota, insomma, per la sua geografia, noi la distinguiamo per la sua geografia. E la storia che ha attraversato è una storia che dipende dalla sua geografia, cioè dal fatto di essere piazzata proprio lì al centro del Mediterraneo, ma il carattere dei suoi abitanti è dato dalla geologia, da quel suolo e da quel suolo sismico e da quel vulcano là vicino. È quello che decide e spiega il carattere di quel luogo, di cittadini che considerano precaria la propria vita e quella altrui. La propria consistenza, il proprio diritto è quello altrui. La sua edilizia è stata fatta di materia vulcanica, di tufo. Napoli è una città che è stata scavata sotto. Grandi cavità, grandi gallerie sono state scavate per ricavare quella pietra, quel tufo con cui è stata costruita sopra. È come una Venezia campata sull'aria, sul vuoto sotto, sulle enormi cavità sotterranee che reggono la superficie di sopra. Il tufo è una materia edilizia, io l'ho lavorata per bene, insomma, a lungo il tufo, è una materia morbida, intanto cambia continuamente il peso, insomma, da asciutta o bagnata. Il tufo diventa sollevamento pesi oppure semplicemente un laterizio come gli altri. E poi il tufo lo puoi anche segare, proprio con la sega con cui si sega il legno, lo puoi anche segare e modellare, una materia morbida, e però è una materia tenace e insofferente, insofferente di intonaco. Ha voglia a piazzare intonaco sopra il tufo. Sembra che tutta quella sua superficie porosa si piazzi, si presti bene, ma invece no. Quella superficie porosa alla fine stacca qualunque tipo di intonaco, anche con l'aiuto del grimaldello dell'aria salmastra che lo corrode, insomma, e lo toglie di lì. E il tufo somiglia al carattere di quel luogo, un luogo che non sopporta intonaci, che non sopporta poteri costituiti a lungo, si staccano. Non li sopporta addosso. Napoli è una città che si è sbarazzata di decine di governi, governanti, re, popoli che si sono succeduti. Quel luogo è militarmente indifendibile, è aperto, spalancato da tutte le parti. Chi l'ha voluta, quella città l'ha presa. E le battaglie non si sono svolte tanto nei paraggi, insomma, ma altrove, e poi dopo entravano in città già conquistata. e però la sua inespugnabilità si è trasferita nei cittadini, quelli sono diventati inespugnabili. Non, nessun fascino, nessun potere estraneo, insomma, nessun potere attecchisce su di esso. Alla fine lo espelle. La difficoltà della città di oggi dipende dal fatto che tutti i suoi mali sono interni, che non c'è l'intonaco, insomma, ma che c'è è il tufo che si è ammalato. Non ci sono intonaci da staccare. È già tutto a nudo, insomma, la sua debolezza dipende dal suo interno, perché tutte le volte invece che hanno avuto a che fare con degli esterni, con delle circostanze esterne, se ne sono sbarazzati. Allora, presentato questo luogo, la storia che si svolge dentro questo racconto ultimo che ho scritto è sempre la stessa storia. È la storia di qualcuno piantato dentro il 1900 e dentro quel luogo, sotto un luogo massiccio, schiacciante, e una storia schiacciante, quella del Novecento, che è stata una storia che è andata a sbattere e a schiacciare le storie minori, a separare padri da figli, genitori da mariti da mogli, popoli da territori, una storia che è venuta a sgangherare le piccole storie, a infettarle. Ecco, quel luogo e quel 1900 stanno là, addosso a quelle piccole storie raccontate lì. In questo caso racconto delle storie di persone che non hanno genitori, che non hanno avuto una trasmissione del racconto, che non hanno avuto un passaggio e che se lo sono procurato, se lo sono inventato, se lo sono trovato, preso da dove era. La storia di un che passa attraverso il racconto a voce. Non so come succede oggi, come passa la storia, perché mi sembra che i racconti a voce nelle case si siano ammutoliti, non ci sia questa trasmissione orale. Non che ci debba essere una trasmissione orale di quelle che vogliono insegnare o trasmettere la storia. Tutta questa insistenza sulla memoria, bisogna ricordare, dovete ricordare questa e quella data e quella data e quella data. Ma no, ma io direi che dobbiamo dimenticare, che dimenticare è una igiene normale della vita, è una igiene della natura. La natura dimentica le fosse comuni, ci fa crescere sopra gli alberi, e le persone dopo aver subito un urto, una decimazione, una distruzione, hanno bisogno di dimenticare. Edoardo, quando torna nella città, il suo personaggio, quando torna nella città dalla prigionia, la trova tutta cambiata e vorrebbe raccontare quello che gli era successo, comincia a dire: io tenevo una boatta, perché lui comincia, il suo guaio comincia quando lui stava armeggiando con una scatola di pomodori, quando sono passati i tedeschi e sono pigliata, così lui è tutta a boatta. E quelli dicono: ah, boh, questa la sappiamo, ce lo dici dopo un'altra volta. Ecco, le città, la vita dopo vuole dimenticare. Cosa succede, insomma? Che improvvisamente poi, dopo una sana passaggio di dimenticanza, uno ricorda, ritorna su quelle storie. Ecco, il ritorno su quelle storie, come avveniva in quel tempo, insomma, avveniva dentro le case, ad opera delle donne. Già, sono le donne che hanno trasmesso la storia nel 1900, perché il 1900 è stato un secolo bizzarro dal punto di vista militare. È un secolo che non si è contentato, come facevano i secoli precedenti, insomma, di fare delle belle guerre tra eserciti. Questo è stato un secolo che ha detto: sì, vabbè, l'esercito, però insomma il nostro obiettivo militare principale è la popolazione civile, la popolazione indifesa. Il fatturato della guerra moderna è un fatturato che tira a distruggere quante più vite inermi e indifese possibili. La guerra moderna è quella che distrugge le vite umane senza difesa, Questo è successo nella Seconda Guerra Mondiale, questo continua a succedere adesso. La guerra moderna è per forza militarmente e materialmente terrorista. Intendo per terrorismo quello che vuole terrorizzare e distruggere il massimo numero di vite indifese. Allora inizia concretamente la guerra moderna nel 1937 a Guernica, quando l'aviazione tedesca, la divisione Condor della Luftwaffe, bombarda una piccola città basca che non aveva nessuna importanza strategica in quel conflitto in corso, in quella guerra civile in corso. La bombarda in ora di mercato a ondate successive. Vuole distruggere e basta. Questa è la guerra moderna. Ed è una guerra che si fonda sul terrorismo, ed io trovo che sia. Ed è terrorista tutte le volte, ogni azione militare che bombarda un centro abitato. Una città, per esempio. Considero il bombardamento aereo di una città l'atto terroristico per eccellenza, rispetto al quale tutto quello che noi andiamo leggendo intorno alla parola terrorismo è una sfumatura. Il terrorismo è quello che è rimasto nella testa, negli incubi di quelli che hanno subito quei bombardamenti. Ecco, negli incubi dei sonni di mia madre non ci stava tanto le bombe, non ricordava tanto le bombe, ricordava la sirena d'allarme che suonava tutte le ore e che la tirava giù dal letto e che non si levava nemmeno le scarpe quando andava a dormire. Ecco, quella sirena d'allarme è passata infettando quei sonni e il secolo, e anche la mia eredità dipende da quello. Allora dico che le donne sono state quelle che hanno raccontato la storia, perché sono le donne la parte civile, non militare, la maggioranza delle vittime, la maggioranza del fatturato delle perdite. Le donne, quelle delle città, quelle delle retrovie, non solamente quelle segnate come zingare o come ebree, quelle dovevano essere sterminate, ma le donne, tutte le donne d'Europa in quel tempo, sono quelle che hanno subito il maggior numero di attacchi e di perdite. Gli uomini se ne stavano al fronte, in qualche prigionia, oppure imboscati, ma le donne hanno incassato la Seconda Guerra Mondiale su di loro. E le donne continuano a incassare nella guerra moderna il maggior peso, per la maggior perdita di vite umane in Afghanistan o in Iraq riguarda gli indifesi. Allora le donne raccontavano, sono quelle che mi hanno trasmesso le loro storie. Se le raccontavano in casa tra di loro e noi origliavamo, almeno io, a me interessavano quelle storie grandiose, che erano sempre mischiate con una quota di ridicolo e di comico. E a me sembrava così strano che in mezzo a quelle atrocità ci dovessero mettere la battuta, lo sghignazzo, lo sberleffo, la storia comica. Eppure a me da bambino mi sembrava una cosa che non strideva. E invece ho saputo poi, col tempo, che quello è il modo per reggere quella quota, ci vuole una quota di quel veleno comico dentro la tragedia per poterla digerire, smaltire, per poterla neutralizzare. Ci voleva quel particolare buffo. E così quelle storie, così combinate, i tanti toni di voce che c'erano dentro quelle storie, le piccole varianti che aggiungevano e toglievano, quella era la storia. E così è passata, e così mi ha reso cittadino di quel luogo e di quel tempo. Sono stato del Novecento perché quelle storie passavano così, attraverso quei racconti a voce. Oggi non so come succede, ma insomma certamente non può succedere con le celebrazioni. Non mi sembra che succeda attraverso delle buone immagini e dei buoni servizi televisivi, del buon servizio storico che passa attraverso le televisioni. Quelli non ti possono raccontare le voci di quelli che c'erano. Non te le possono raccontare le voci sentite, che si scambiavano queste notizie, che se le rimpallavano, che le aggiustavano. Se non passa, per me la storia passa attraverso l'ascolto, ecco, di tutti i sensi. L'udito è quello per me prevalente. Quello è l'albero principale delle trasmissioni, a tutti gli altri sensi. Quello che passa attraverso l'udito, poi lo posso vedere, lo posso annusare, toccare, gustare, ma deve passare prima attraverso l'udito. E allora queste mie storie sono tutte storie a voce, che hanno una voce narrante, uno che le sta raccontando da dentro, e le sta raccontando agli altri o a se stesso. Sono storie a voce. Devono avere questa precisione del tono di voce. Quando sono riuscito a sentire il tono di voce che sta raccontando quella storia, a ricostruire quel tono di voce, la storia viene via da sé. Leggevo di recente un episodio, un aneddoto raccontato da un poeta spagnolo, Marcos Ana. Forse poco conosciuto, perché è più conosciuto come Galeotto, è uno che è stato per 22 anni in prigione sotto Franco, all'inizio sotto condanna a morte, poi dopo semplicemente come detenuto politico. È stato liberato dopo la morte di Franco. In carcere, lentamente, insomma, da giovane antifascista, comunista, analfabeta, è diventato un lettore, è diventato scrittore di poesie. E quando è uscito ha incontrato un poeta vero, di quelli solenni, insomma, con tanto di premio Nobel alla carriera, insomma, uno che si chiama Miguel Ángel Asturias, un poeta spagnolo che si chiamava così. Come dire, insomma, i premi Nobel raccontano e scrivono delle pagine indelebili, chi se lo ricorda più questo Miguel Ángel Asturias. Io lo so perché l'ho letto, insomma, perché mi diverte, me lo sono letto allora quando da ragazzo, ma se no i premi letterari pure quando sono Nobel nessuno ne sa, insomma. E allora c'era un loro incontro e Marco Sana riporta un aneddoto di questo racconto, di questo incontro, in cui Miguel Ángel Asturias diceva che quando lui scriveva una poesia gli capitava un aggettivo un po' troppo banale, allora lui andava nel vocabolario e cercava l'aggettivo più raffinato, più strano, più difficile. E Marco Sana gli è rimasta impressa questa cosa perché diceva: io faccio proprio il contrario. Quando mi capita di avere un aggettivo che non mi sembra tanto evidente, insomma, che non mi sembra proprio il più semplice possibile, ecco che vado sul vocabolario e mi cerco l'aggettivo il più semplice possibile. Vabbè, qui problemi loro, ecco, e a me non mi capita, questo non è il mio problema, perché il mio problema è semplicemente azzeccare quel tono di voce. Quando riesco a sentire quel tono di voce di quello che sta raccontando quella storia, allora quello viene da solo. È il tono di voce che sceglie gli aggettivi, insomma, non devo andarli a cercare nel vocabolario, viene via da solo, insomma, ecco, diciamo che ho una buona acustica, anche interna, quella esterna è un poco danneggiata, perché io, avendo fatto tra i tanti mestieri che mi sono capitati di fare come l'operaio, ho anche usato un po' troppo il martello pneumatico, per cui il mio dito esterno non è tanto buono. Però quello interno è buonissimo, io riesco a ricostruire, a ricordare voci che sono rimaste impresse. Da questo punto di vista credo di avere un orecchio ebraico. Uno c'ha qualche parte, ognuno di noi c'ha qualche parte ebraica, fenicia, greca, turca, sveva, normanna, eccetera. A me mi è capitato l'orecchio. Perché, dice Davide in un suo salmo, un paio di orecchie hai scavato in me. Dice proprio così, usa questa espressione del verbo scavare. Lui la usa in ebraico, in italiano no, non la trovate tradotta, un paio di orecchie scavate in me, perché sennò dicono: come, che facevo questo padre Eterno? Facevo un zappatore che scavava le orecchie a Davide. No, ha trovato una frase più gentile, insomma un verbo più gentile, hai formato un paio, hai creato un paio di orecchie. Ma invece Davide ha usato in ebraico proprio il verbo dello zappatore, quello dello scavare, perché lui, così sono le orecchie. Sono le orecchie come sono dei pozzi scavati. Il verbo con cui in ebraico è scritto lo scavo dei pozzi. Abramo, Isacco specialmente, era un grande scavatore di pozzi. E scava con il verbo, con quel verbo ebraico lì. E Davide usa proprio quello per dire che insomma le orecchie sue sono come quei pozzi, sono dei pozzi dove l'acqua piovana delle parole rimane tutta quanta chiusa là dentro, non se ne perde niente, è tutta quanta attingibile ogni volta, ci puoi andare lì e riprenderla, ritrovarla intatta, tutta l'acqua piovana delle parole che è finita là dentro e non se ne è perduta manco una goccia e la puoi recuperare sempre. Ecco, io ho un paio di orecchie di questo genere, insomma un paio di orecchie ebraiche, quelle fatte a pozzo, insomma, in cui le parole che si sono state versate in quel tempo si sono trattenute, sono rimaste lì e posso sempre aprire il pozzo e farle uscire. Quando riesco a sentire le voci che escono da quel pozzo, allora sto a posto, insomma, con la scrittura. E la mia è una scrittura che ha semplicemente, che è una scrittura a fiato, è uno strumento a fiato. Le mie frasi sono corte quanto il fiato che ci vuole a pronunciarle. Ci sono invece delle pagine di Faulkner dove non ci sta manco un punto, qualche virgola, magnifiche, magnifiche, però proprio per me illeggibili, quando uno dice tutto d'un fiato, facciami, cioè, ho letto un libro tutto d'un fiato, beh, ma qualche bombolo d'ossigeno però ce l'avevi, ti sei fornito di qualche apparato. Io tutto d'un fiato riesco a leggere due righe. E così, insomma, queste storie sono storie. A che ne stiamo? Io chiacchiero, ma poi il tempo se ne va e poi ce ne cacciano da qua dentro. Che ore so? Che ore so? Ce ne cacciano? Che ore so? 2:05. Teniamo un buon margine. Un margine. Vi volevo leggere una pagina di questo racconto qua. Se uno mi dà un libro, magari io non ce l'ho. Non me lo sopportate. Il sole sbatteva contro i vetri degli ultimi piani e faceva schizzare rimbalzi fino a terra. I vetri di Napoli si passavano il sole tra di loro. Chi ne aveva di più, per posizione, lo girava in basso a chi ne aveva meno. Erano affiatati. I mastri vetrai li montavano apposta, un poco storti, da moltiplicare le superfici riflettenti. Giù in portineria arrivava una carambola di luce che faceva 10 sponde prima di finire nella buca dove stavo. Don Gaetano dice che è buon segno. Il sole vuole bene a quelli che abitano in basso, dove non arriva. Più di tutti ama i ciecati. A quelli passa una carezza speciale sulle orbite. Al sole non piacciono gli adoratori che si mettono a nudo sotto la sua abbondanza e lo usano per colorante della loro pelle. Lui vuole scaldare quelli senza cappotto che battono i denti nei vicoli stretti. Li chiama fuori, li fa uscire dalle stanzine fredde e li friziona finché non sorridono per il solletico. È buon segno, ti vuole bene e ti manda il suo saluto dentro lo stanzino. I vetri sono i suoi gradini, la luce li scende per affetto verso di te, è segno che il sole ti protegge. Ecco.